credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata, amici in ascolto da Monia Parente, eccoci puntuali al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi sulla stampa cattolica nel mondo. Stampa cattolica e non solo, perché in questi quasi 12 mesi di inchiesta Angelo ci ha parlato anche di televisione, di radio cattoliche, dunque la comunicazione cattolica a tutto tondo. E proprio in questo contesto più ampio, oggi Angelo ci parla di un libro di padre Jean-Pierre Bojoco, gesuita, che è responsabile dell'ufficio per la promozione dell'Africa della Radio Vaticana. Padre Jean-Pierre è stato anche ospite di Sfogliando e ci ha parlato della situazione dei media cattolici in generale in Africa. Padre Jean-Pierre ha pubblicato recentemente un libro, Sviluppo delle radio cattoliche nella Repubblica Democratica del Congo. Angelo Paoluzzi lo ha letto per noi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Buongiorno Angelo e bentornato a Sfogliando.
Buongiorno Monia, sono questa volta come ospite.
Sei come ospite.
Come conduttore.
Sì, questa inchiesta che ormai da circa un anno stai portando avanti e che ha portato al microfono davvero tanti colleghi e non solo, tanti esperti del mondo della comunicazione un po' in tutto il mondo. Oggi, come dicevo, torniamo a parlare dell'Africa e in particolare della Repubblica Democratica del Congo. L'occasione ci è data da questo interessantissimo libro di padre Jean-Pierre Bojoco che tu hai letto per noi. Partiamo dal titolo. Sembra un titolo un po' burocratico, in realtà il libro è tutt'altro.
Sì, un titolo da tesi di laurea, ma è molto di più perché intanto dà l'idea di come si possa sviluppare un argomento in modo sistematico in un francese bellissimo, fra l'altro, con riferimenti specifici e precisi a realtà e situazioni, e utile, io direi per imitazione, cioè mi auguro che alcuni dei colleghi che hanno partecipato a queste trasmissioni di Sfogliando abbiano l'idea di fare la stessa cosa che ha fatto padre Bojoco, una ricerca e una puntualizzazione di quello che c'è della storia prima di tutto e poi di quello che c'è attualmente come realtà fattuale di radio nella Repubblica Democratica del Congo. Ricordiamo che è uno dei paesi più grandi e più ricchi dell'Africa.
Da questa ricerca del padre Jean-Pierre emerge una situazione davvero molto articolata, sorprendente. Ci sono tante radio nella Repubblica Democratica del Congo. Parliamo di radio cattoliche.
Sì, ce ne sono le 47 diocesi, 30 delle 47 diocesi hanno una radio. Una radio che poi è recente perché ha cominciato a svilupparsi dal 1990, cioè dal momento in cui finì la dittatura di Mobutu che aveva zairizzato tutta la società e espulso dalla comunicazione tutte le radio che non fossero finalizzate alla sua dittatura, e che nel 1990 invece si sono trovate dinanzi uno spazio che da allora hanno coperto felicemente con tutte le difficoltà che questo comporta, che padre Bocioco fa vedere, di natura burocratica, di natura finanziaria e anche di natura di preparazione del personale. 30 diocesi su 47 hanno la loro radio, che non è una radio erede dei tempi della colonizzazione. Queste radio parlano in 25 lingue locali, più il francese, l'inglese, il portoghese, quindi diventano uno strumento veramente di comunione e di comunicazione della realtà, naturalmente, che riguarda il mondo cattolico, informativo e anche locale.
Come più volte ricordato dai tuoi ospiti che hanno parlato in particolare del contesto africano, l'Africa per lo più una cultura orale, qui l'importanza e l'importanza strategica della radio come mezzo di comunicazione, però senza prescindere da una ormai necessaria e inevitabile sinergia con gli altri mezzi di comunicazione di massa.
In effetti il padre Bocioco punta su questa cultura orale. Il libro di padre Bocioco ha una prefazione di padre Federico Lombardi, che dice, fra l'altro, una breve frasetta, ve la traduco qui: ci dà una larga visione del mondo dei media in generale, così come un panorama dell'ingresso dell'Africa nell'uso della radiodiffusione dagli inizi sino ai nostri giorni. Quindi questa frase sintetizza il valore del libro di padre Bocioco, il quale, ripeto, ha scritto un libro piacevolissimo da leggersi, non soltanto piacevole per uno che sta dentro il mondo della comunicazione e che è interessato a sapere le cose, ma proprio per chi ha messo insieme la logica delle sinergie. In questo libro, per esempio, ci sono delle cose che a me personalmente interessano moltissimo: l'elenco di tutti i quotidiani, di tutti i giornali che escono nel Congo, sia nelle lingue veicolari, francese, inglese, sia nelle lingue locali. Ora, questo è molto importante, riuscire a mettere insieme questi vari elementi. Monia, se ti ricordi, noi abbiamo cominciato con: vogliamo fare una registrazione della stampa cattolica scritta nel mondo, e a questa ci atteniamo. Ma poi col tempo ci siamo resi conto che non è possibile. C'è tutto un collegamento fra radio, stampa, agenzie, televisione, internet. È un mondo complesso che non può essere fatto a fette.
Infatti oggi parliamo, in questo contesto più ampio di Sfogliando, proprio di radiofonia, in particolare in Congo. Tra l'altro, Angelo, volevo sottolineare come spesso abbiamo dei feedback da parte degli ascoltatori che ci danno proprio la certezza che questo Sfogliando non sia un'inchiesta di nicchia, come tu dicevi, che può interessare soltanto il mondo della comunicazione, quindi gli operatori della comunicazione, ma c'è un interesse da parte di ascoltatori di ogni genere per questo tipo di argomento, e questo è molto bello perché c'è questa rete, questa maglia di radio, di televisioni, di media cattolici nel mondo, che comunque coinvolge i cattolici in generale.
Guarda, la Chiesa da sempre ha avuto un ruolo di avanguardia. Insomma, stiamo festeggiando gli 80 anni della Radio Vaticana, e stiamo anche festeggiando il ruolo che la Radio Vaticana in tempi di crisi ha avuto. Ma non solo questo, la consapevolezza che la pastorale va comunicata attraverso la tecnica che il mondo ci dà.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi, Sfogliando torna tra 15 giorni. E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono. E nella nostra mezz'ora insieme continuiamo a parlare di Africa. Lo facciamo grazie ad un'intervista del padre Vito Magno a Mirelle Yoga. Mirelle Yoga è una giovane educatrice che vive a Yaoundé, capitale del Camerun. La sua missione è in mezzo ai ragazzi che hanno fatto della strada la loro casa, cadendo nel vortice della violenza e della droga. Mirelle Yoga affianca i missionari del PIME nel porre argine al triste fenomeno che interessa, pensate, 10.000 ragazzi. Ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno.
Quando ha cominciato a interessarsi dei ragazzi di strada nel centro Edmar?
L'avventura al centro Edmar, o meglio la spinta per questa avventura, mi è stata data dall'incontro con il movimento, con Comunione e Liberazione. Nella mia parrocchia, dove mio padre era catechista, vedevo sempre due ragazze che ogni volta sembravano contentissime dopo il coro di andare da qualche parte. E io ero curiosa di sapere come mai due ragazze potessero essere sempre tanto contente. Dopo il coro se ne andavano. Un giorno le ho seguite e ho chiesto loro: «Dove andate ogni volta?» Mi hanno risposto: «Vieni e vedi». E così sono entrata in un'avventura che Dio solo sa dove mi porta oggi.
Perché è importante spendere la vita per i ragazzi di strada?
Mi hanno aperto il cuore. Mi sono trovata in un ambiente in cui mi hanno insegnato a guardare il mio cuore e a capire nello stesso tempo chi sono davvero. Perché nel passato io non conoscevo veramente la bellezza che c'era nel mio cuore. Quindi a partire da ciò, aver compreso cioè cos'è la caritativa, essere restata accanto ad una vecchia madre cieca e malata, poterla accudire, mi ha aperto il cuore ad una bellezza inimmaginabile. È la ragione per la quale l'invito a lavorare con i bambini di strada è stata per me la cosa più bella che potessero propormi.
Da quanto tempo fa questo lavoro?
Sono 8 anni che lavoro con i bambini di strada.
Quanti ragazzi di strada ha aiutato?
Ogni giorno sono 120 o 150 i bambini che vengono al centro.
Cosa le chiedono i ragazzi di strada?
Les enfants de la rue.
Sono bambini di strada, specialmente, e persone uscite di prigione, ma anche i ragazzi che sono cresciuti per strada e che sono diventati adulti con moglie e figli, ma che restano comunque adulti squilibrati, perché se non si è ricevuta un'educazione, non si può donarla. Noi accompagniamo anche i bambini che nascono in quelle famiglie. Le persone che vivono per strada e che prendono moglie e cominciano a far figli hanno bisogno di qualcuno che li aiuti, perché spesso non sanno leggere, sono analfabeti e quindi non possono seguire da vicino la vita dei bambini che nascono nelle loro famiglie. Tornano perciò al centro, perché la rottura con le famiglie d'origine risale ormai a 20 o 25 anni prima e non c'è più una vera familiarità, ma il centro è rimasto per loro un punto fermo, essenziale.
Il suo aiuto è quindi soprattutto di natura psicologica e pedagogica.
Oui, c'est une aide beaucoup plus psychologique. Oui, et surtout aussi l'aide psychologique.
Sì, è soprattutto di natura psicologica. Sì. In particolare per coloro che quando decidono di lasciare la strada scoprono di essere ammalati. È difficile per qualcuno che a un certo momento si dice: ho capito qual è il senso della mia vita, ho capito la bellezza di vivere, mi allontano dalla strada, mi riavvicino a mia madre, a mio padre. Scoprire, quando si riavvicinano alle famiglie, di essere sieropositivi, ad esempio, è una ferita, uno scoraggiamento enorme. E noi siamo lì ad accompagnarli anche in questo.
Il suo è un aiuto anche spirituale?
Carattere spirituale, oui. Je dirais oui, ma...
Di carattere spirituale, sì, direi di sì, ma all'interno di una proposta concreta di vita. Il problema non è pregare con le persone che vengono al centro, perché ci sono cattolici, protestanti, musulmani, persone di tutte le religioni, ma piuttosto che possano chiederci: come fate? Perché siete così? A partire da quel momento si arriva addirittura a fare scuola di comunità con quelle persone al centro.
È soddisfatta dei risultati ottenuti?
Frère Yves, qui est mon, qui était le tout premier à commencer les enfants de la rue, avait dit notre réussite.
Frère Yves, che è morto e che è stato il primo a cominciare il lavoro con i bambini di strada, aveva detto: la nostra vittoria è al 100% se riusciamo a far sì che le persone che incontriamo non possano mai dire: non hanno mai posato uno sguardo d'amore su di me. Dunque è già questa una prima vittoria. Poi ci sono ben 3 dei nostri educatori che erano anziani di strada. Ci sono persone che continuano gli studi all'università, persone che vanno al liceo. Insomma, ogni giorno vediamo il frutto del nostro lavoro.
Può raccontare una storia che più l'ha colpita?
Beaucoup plus l'histoire de Massé. Beaucoup plus.
Ci sono molte storie, ma soprattutto Marcel, la storia di Marcel. Un giovane che vedevo al centro, ma all'inizio avevo difficoltà ad avvicinarlo. Avevo difficoltà a parlargli, perché era un ragazzo piuttosto chiuso. E poi io vedevo in lui qualcuno che non aveva neanche voglia di uscire dalla strada. Questo all'inizio. Ma era comunque un ragazzo che continuavo a tenere d'occhio a distanza. E lentamente è cominciato un rapporto con lui. Era un ragazzo molto curioso. Un ragazzo che voleva capire fino in fondo la persona che gli stava di fronte. Quindi a volte lo sguardo che posava su di me mi disarmava un po'. Ma a un certo punto è riuscito a dirmi: «Non so chi è mia madre. La donna che mi ha messo al mondo, io non la conosco. Se la vedessi non saprei che è lei». E la proposta è sempre rimasta quella di accompagnarlo verso una famiglia d'affido, a meno che non avesse ritrovato suo padre. E per la prima volta, dopo molti tentativi, ha accettato di restare a casa e cominciare un lavoro, anche senza sua madre, e anche sapendo che quello non era il suo vero padre, è riuscito a trovare un certo equilibrio, pur sapendo che sua madre lui non la conosce.
Ha mai assistito ad episodi di violenza?
La violenza, au début il y avait beaucoup de violence, mais la violence qui m'a beaucoup blessé,
la violenza. All'inizio c'era molta violenza, ma la violenza che mi ha ferita profondamente è stata la morte di Frère Yves, perché per me Frère Yves era una figura di riferimento veramente forte. Avevo anche fatto una settimana di stage al suo fianco. Un giovane che Frère Yves amava moltissimo lo ha ucciso. È rimasto un problema difficile da capire per me, ma la bellezza sta nel fatto che al centro di tutto c'è il cuore umano, anche il cuore di colui che ha ucciso Frère Yves. Qual è il mistero che si cela nel suo cuore? La bellezza sta in questo. Ed è questo che mi dà ogni giorno il coraggio di continuare. Perché ogni giorno c'è un episodio di violenza, ma il centro ci educa a far sì che anche chi viene al centro con un coltello, minacciandoci di pugnalarci se non gli diamo dei soldi, possa trovare nel nostro sguardo la ragione per rimettere il coltello in tasca.
Grazie a padre Vito Magno. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, ottava del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo sesto del Vangelo secondo Matteo. Il brano, ad una prima lettura, può sembrare una specie di invito alla pigrizia, a vivere alla giornata senza preoccuparci del futuro. Don Fabio, ma è così?
Ecco, questa lettura infatti è un po' contigua con la lettura un po' sentimentale di questo testo, come di un invito così a questo senso, ecco, di bellezza, di va tutto bene, questo senso di anche di abbandono. E allora tanta gente che vuole leggere questo testo, per esempio nei matrimoni, questo è un testo che viene tante volte proclamato. Io tante volte dico, boh, ma l'avete capito che cosa state leggendo? Qui si tratta però di capire come opportunamente la liturgia cristiana ci mette di fronte che c'è il primo versetto che è piuttosto importante, spiega un po' tutto il resto e dice: nessuno può servire due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. La nuova traduzione ci mette questa decodifica dell'antico termine di mammona, è stato ritenuto non comprensibile. Mammona era un termine che alla lettera ripeteva la parola che troviamo nel testo greco, che era un termine aramaico. Mammona, se noi stiamo un po' a vedere, contiguo con il termine amen. Amen, emunà, mammon. Ecco, mammona è la cosa in cui si confida, la cosa che ti fa stare tranquillo. Infatti la parola fede, emunà, indica l'appoggiarsi in qualche cosa e il confidare in qualcosa. Allora ci sta fiducia vera e fiducia falsa. C'è qualche cosa in cui noi confidiamo che non ci toglie la preoccupazione. Qui si tratta di scegliere fra due padroni. C'è uno che toglie la preoccupazione, che toglie l'ansia dal cuore, che toglie questo essere sempre incerti, essere inchiodati in una insicurezza di vita che non viene mai tolta da questi tesori, da queste ricchezze. E invece quell'altro tipo di realtà che appunto diventa un credere di aver risolto tutto, non aver risolto proprio niente. Accumulare e non essere sicuri proprio per niente. Qui la parola è terribile più che per coloro che non hanno, per quelli che hanno, perché di fatto hanno, ma poi la preoccupazione non passa mai. Di che cosa si parla qui? Di essere preoccupati di come mangiare, come bere, come vestire, esigenze primarie, esigenze proprio essenziali, bevanda, cibo e protezione del proprio corpo. Queste sono le cose da cui si parte. Quando è che uno inizia a essere preoccupato di queste cose qui? Quando nasce. Quando nasce uno è disperato, ha sete, ha fame ed è nudo e ha bisogno di essere coperto, nutrito, curato, dissetato. Ecco, questa ansia chi la toglie? La toglie il fatto di avere del denaro? Noi possiamo veramente pensare che i paesi ricchi sono meno preoccupati dei paesi poveri? Ma uno lo può credere, può pensarlo quanto gli pare, ma se uno fa un giro in un paese povero scoprirà che non c'è vantaggio a riguardo di questo fra un povero e un ricco. Perché di fatto quello che veramente conta è dove nasce la mia certezza della vita. Chi è il mio padrone? Chi è colui che servo? Se colui che servo è qualcosa che lo ho, ma non ne ho mai abbastanza, io servo un padrone che è espropriante e che non mi fa mai possedere niente fino in fondo. Di che parliamo? Parliamo di una vita nuova che il Signore Gesù Cristo ci spalanca davanti. Attraverso questo Vangelo, in questa domenica, noi possiamo entrare in una vita straordinaria, la vita per cui uno esce da questo terrore infantile che ci portiamo dal primo istante della nostra vita, il terrore di essere abbandonati, alla certezza che la nostra vita è una freccia puntata verso l'eternità. È un oggi aperto sulla provvidenza di Dio. Il che non vuol dire che noi siamo riparati dai problemi, il che non vuol dire che noi staremo sempre bene, il che non vuol dire che noi avremo sempre da mangiare e da bere, ma che ogni giorno ci sarà quello che ci deve essere perché noi arriviamo al cielo. Se la nostra vita è risolvere la richiesta della nostra infanzia, noi siamo sempre insoddisfatti. Se la nostra vita è rispondere a quella paura atavica, profonda, che ci portiamo nell'anima di essere abbandonati e di non essere curati, la nostra vita non ci basta mai. Non stiamo mai in pace, viviamo terrorizzati dal futuro, viviamo scippati della pace da quello che dovrebbe invece rassicurarci. E più accumuliamo, più siamo incastrati da ciò che possediamo. E alla fine non siamo noi che portiamo le nostre valigie, ma sono le nostre valigie che portano noi. E noi siamo incastrati in un'ansia da cui, poveri o ricchi, si può uscire. L'ansia di stare tutta la vita a difendersi, tutta la vita a cercare di ripararsi e vivere fuggendo, vivere rassicurandosi. C'è una vita meravigliosa, la vita splendida di chi inizia a intuire la paternità di Dio. Inizia a capire che tutto quello che noi viviamo è nelle mani di Dio, che non va secondo le cose di questo mondo. Non è che quello che ci deve succedere è che ci sistemiamo tutti abbiamo il posto certo, la situazione certa, la situazione affettiva garantita. E che cos'è questa vita? Questo è un modello borghese da quattro soldi che non serve a niente, che non salva nessuno e che non è amore. Noi non siamo nati per essere sicuri, noi siamo nati per amare, noi siamo nati per donarci, ma per donarci per poterci regalare dobbiamo essere liberi da noi stessi, smettere di essere angosciati come mangeremo, come berremo, come vestiremo. E come si fa ad amare un coniuge se uno è preoccupato sempre di se stesso? E come si fa a amare con generosità autentica un figlio se uno in fondo deve stare sempre a preservarsi? Che amico sarà un uomo che in fondo non potrà veder minacciato mai ciò che è il proprio diritto alle provvigioni, le proprie fonti di sussistenza? È interessante che noi crediamo che il nemico dell'amore sia l'odio, la rivalità. No, il nemico dell'amore è la paura, è la preoccupazione. Quello per cui le persone si dimenticano le une delle altre, non si servono, non sono care l'une alle altre, non sono servizievoli, calde, perché sono preoccupate, perché hanno la testa piena di preoccupazioni, perché in fondo Dio non c'è, ci devi pensare tu. E questo è identico a un ricco, è identico a un povero, sono tutti così. E io ho trovato, nella mia esperienza, quando sono stato in missione, poveri che veramente sapevano amare, perché il fondo della loro anima era toccato dalla grazia, e ricchi, pieni, zeppi di cose, corredati di beni che nessuno ha, che non hanno mai pace del cuore. Perché? Perché sono sempre comunque loro il Dio della propria vita, e servono per questo le cose di questo mondo, e servono le ricchezze di questo mondo. Non c'è ombra di dubbio, per essere liberi bisogna poter lasciare le ricchezze. Per poter amare bisogna poter lasciare i soldi concretamente, perché amare non è un atto economico. Amare non conviene, amare costa. Amare bisogna saper lasciare le cose. Per poter fare del bene bisogna mettere in secondo piano il denaro, bisogna far obbedire il denaro all'amore e non il contrario. Noi normalmente abbiamo l'amore che obbedisce al denaro, abbiamo la vita che obbedisce alla nostra preoccupazione economica. Per amare bisogna disobbedire a quel padrone. La vita che ne consegue è una vita piena di certezza della provvidenza di Dio, è emunà e non mammona.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.